Buongiorno a tutti, sono Vito Macina, Microsoft MVP per quanto riguarda le tecnologie Windows 8 Pro. Nella sessione precedente abbiamo parlato delle novità introdotte da Microsoft per quanto riguarda la distribuzione di Windows 10 e ci siamo soffermati sull'aggiornamento in Place che, come già detto, da un lato ci aiuta nell'implementazione del nuovo sistema operativo, ma dall'altro rimane il problema del dover gestire nuovi dispositivi senza dover creare delle immagini specifiche e senza dover investire diverso tempo nella loro configurazione. Per questo tipo di scenario, dedicato maggiormente al mondo enterprise, esiste anche una terza opzione, che andrà ad affiancarsi a quella di cancellazione, riconfigurazione e alla precedente. Essa prende il nome di provisioning. Facciamo una premessa. Le organizzazioni negli ultimi tempi hanno manifestato un grande interesse in questo scenario del tipo scegli il tuo dispositivo, in modo da consentire ai loro dipendenti di andare ad acquistare qualsiasi tipo di dispositivo disponibile sul mercato, magari dando loro un budget di spesa dicendo, ad esempio, potete comprare qualsiasi dispositivo che costi meno di tot euro. Purtroppo, come nella stragrande maggioranza dei casi, portare quel tipo di dispositivo nell'azienda e cercare di riconfigurarlo con una cancellazione e riconfigurazione non è molto pratico, perché non solo non avete i driver, ma non avete nemmeno il supporto hardware necessario per ogni singolo modello di macchina che il vostro dipendente potrebbe scegliere. In questo caso entra in gioco la procedura di provisioning. Possiamo prendere quella macchina, tirarla fuori dalla scatola, collegarla alla corrente, accenderla e trasformarla in un dispositivo aziendale, applicando un pacchetto di provisioning. Quindi potremo utilizzare l'immagine già presente all'interno del dispositivo, fornita dall'OEM, rimuovere le cose extra che non servono all'azienda, aggiungere la configurazione aziendale, comprese le app aziendali, implementarla nella gestione interna, magari inserendola pure in un dominio, e infine consegnarla direttamente all'utente come un prodotto completamente configurato. L'obiettivo del provisioning è proprio quello di cercare di semplificare questo processo. Sicuramente non sarà utilizzato da tutte le organizzazioni perché molte aziende preferiscono la standardizzazione e avere un set fisso di modelli su cui inserire la loro immagine aziendale prima che la macchina sia vista dall'utente finale. E questo va benissimo. Infatti ci si aspetta che sia la metodologia predominante in futuro. Ma per coloro che vogliono supportare questi nuovi scenari e altri tipi di scenari per la configurazione dei dispositivi, saranno in grado di farlo soltanto utilizzando questi strumenti, permettendo così ai dipendenti di scegliere il proprio dispositivo. Se ci pensate un attimo, l'unico grande problema che si verifica sempre con un nuovo dispositivo appena uscito sul mercato è che l'IT non ha avuto ancora la possibilità di testarlo, mentre l'utente vuole iniziare subito ad utilizzarlo e l'IT deve quindi cercare tutti i driver per quel particolare dispositivo e alcuni di questi spesso non sono molto documentati da parte dell'OEM. In molti casi potrebbe trattarsi di un nuovo driver del chipset che aggiunge una funzionalità Y supplementare che, lato utente finale, non si noterà nemmeno, ma che per esempio ha effetti importanti sulla durata della batteria. Per l'IT è davvero difficile e complicato occuparsi di questo tipo di cose e testarle su ogni singolo tipo di dispositivo. D'altronde c'è anche da considerare l'aspettativa del cliente. Per cui se portate un nuovo dispositivo e lo si fornisce all'IT dicendo loro fatelo funzionare, probabilmente non saranno in grado di farlo in un'ora e verosimilmente qualcosa che richiederà una settimana o più per consentire a loro di testarlo e assicurarsi di avere i driver giusti e che l'immagine aziendale funzioni correttamente e tante altre cose. Pertanto, poter eseguire una procedura di provisioning su di esso come alternativa è qualcosa che potrebbe effettivamente permettervi di testare quella macchina molto più velocemente e consegnarla direttamente all'utente finale. Questa opzione apre indubbiamente nuovi scenari e nuove possibilità per tutte quelle organizzazioni che desidereranno testarla. Il tool che potremo utilizzare per creare un pacchetto di provisioning si chiama Windows Imaging and Configuration Designer, per gli amici ICD. Attualmente è ancora in via di sviluppo e quindi non è ancora definitivo. Ci sono alcune cose che non funzionano, ma verranno sistemate con l'uscita della prossima anteprima pubblica. Fondamentalmente, l'idea è quella di creare un pacchetto di provisioning, assegnargli un nome, specificare l'edizione di Windows per cui sarà realizzato, perché sarà possibile indirizzarlo non solo per la parte desktop, ma anche per la parte mobile, o eventualmente entrambe visto il suo funzionamento, partendo anche da un pacchetto già pronto a mo' di template. In questa schermata possiamo notare alcune delle personalizzazioni che possiamo includere nel processo di creazione del pacchetto di provisioning, come ad esempio applicazioni, driver, lingue aggiuntive, certificati, impostazioni, configurazioni del sistema operativo e così via. Tutti questi elementi possono essere assemblati e il risultato finale sarà la creazione di un unico bundle racchiuso in un solo file. Quest'ultimo potrà essere copiato ed eseguito nel sistema di destinazione anche con un semplice doppio clic. Nell'esempio che viene proposto nella slide, viene selezionata l'impostazione per effettuare l'aggiornamento dell'edizione del sistema operativo alla versione Enterprise, inserendo il relativo codice prodotto. Questo pacchetto andrà avviato in una macchina con ad esempio Windows 10 Pro per trasformarla in una con Windows 10 Enterprise. Se pensate che quello sia il codice per una versione super segreta di Windows Enterprise, vi dico subito che non lo è. Il codice non fa altro che permettere il setup di Windows 10 Enterprise, ma non è possibile attivarlo. Infatti, dopo l'aggiornamento dell'edizione di Windows, la macchina cercherà la presenza di un server KMS per potersi attivare. Probabilmente questo è un ottimo suggerimento per chi utilizza la versione Enterprise all'interno di un'organizzazione strutturata, ma discorso diverso se fosse stato un codice invece di tipo Mac, che è attivabile anche attraverso la rete internet. A questo punto si può creare il pacchetto ed eventualmente includere delle informazioni di sicurezza, come una password per crittografarlo o una firma tramite certificato per essere riconosciuto all'interno dell'organizzazione. Scelta la destinazione del file, possiamo terminare la procedura guidata dalla quale verrà creato il pacchetto di provisioning che potremo copiare in qualsiasi computer dove esso andrà utilizzato. In questa simulazione rappresentata da questo filmato, il file è stato scaricato da un percorso online ed è stato collocato automaticamente nella cartella predefinita dei download. Facciamo partire il video. Ecco qui, viene avviato il file, il processo richiede un'elevazione dei privilegi e tendenzialmente la sua durata è di circa 5 minuti, ma ovviamente per motivi di tempo il video è stato ovviamente velocizzato, mettendo in evidenza i momenti più salienti di tutta l'operazione. Ecco qui il processo è stato avviato, quindi si riavvia il computer, vengono aggiunte le funzionalità che sono state introdotte in questo pacchetto di provisioning, e ovviamente dopo qualche riavvio avremo l'aggiornamento dell'edizione di Windows, che ricordo è dalla versione Windows 10 Pro alla versione Windows 10 Enterprise. Ecco qui, si sta riavviando. Un altro riavvio. Entriamo nella macchina e tra qualche istante vedrete in basso a destra che la versione del sistema operativo è diventata Windows 10 Enterprise. Per riassumere, l'opzione di provisioning, che ripeto, non riguarda la creazione di una nuova immagine customizzata, permette di trasformare un qualsiasi dispositivo appena uscito dalla scatola in uno aziendale, fornendo ad esempio la possibilità di abilitare l'edizione Enterprise di Windows, installare le applicazioni o configurazioni aziendali e registrare il dispositivo per essere gestito tramite MDM. Non esiste un modo specifico per distribuire il pacchetto di provisioning all'interno di un'organizzazione, infatti c'è da considerare una certa flessibilità nella scelta di come farlo. Se preferite una distribuzione manuale, non mancheranno i classici media come un DVD o una penna USB, o potrete utilizzare una semplice mail con allegato dove l'utente dovrà lanciare il pacchetto e procedere manualmente all'installazione come abbiamo visto nel filmato precedente. Se invece preferite una distribuzione automatica, allora sarà possibile considerare ad esempio il cloud come Azure Active Directory o una connessione al dominio della propria rete aziendale che lancerà l'installazione automaticamente ad esempio tramite script. Come ulteriori due opzioni sarà possibile richiamare il pacchetto anche tramite NFC o codice QR. Quindi, visto che ci è presentato l'aggiornamento in place e ora il provisioning, Significa che nessuno continuerà ad effettuare la tradizionale cancellazione e riconfigurazione? La risposta è no, perché ci saranno comunque degli scenari in cui sarà necessario, ad esempio, se state cambiando l'architettura del sistema operativo da una versione a 32 bit a una a 64 bit, oppure se volete cambiare da un'installazione non UEFI a un'installazione UEFI, considerando che poi ci possono essere degli scenari in cui sarà comunque necessario effettuare un'implementazione con cancellazione e conseguente riconfigurazione del sistema operativo. Di certo Microsoft continuerà a supportarla questa modalità perché proseguirà nel rilasciare nuove versioni dei tool già esistenti. Ad esempio il Windows SDK ora include il supporto per Windows 10 e continuerà a supportare sistemi operativi da Windows 7 in poi. Microsoft Deployment Toolkit e System Center invece riceveranno degli aggiornamenti minori per supportare l'implementazione di Windows 10 utilizzando i mezzi tradizionali, nel caso in cui li preferiate ovviamente. Per quanto riguarda il processo di distribuzione esistente, non ci saranno grandi cambiamenti e sarà pressoché identico a quello che già avete visto con Windows 7 e Windows 8.1. Ora osserviamo più da vicino alcune novità generali, iniziando dai singoli strumenti come l'ADK. Esso include il nuovo tool ICD visto precedentemente per la creazione dei pacchetti di provisioning e include gli aggiornamenti degli strumenti principali. Nel dettaglio, lo User State Migration Tool ora supporta come sistema operativo di origine Windows Vista e successivi e come sistema operativo di destinazione Windows 7 e successivi. Windows XP ovviamente non è più supportato. Ed esso aggiunge nuove funzionalità maggiormente indirizzate agli OEM per creare dei pacchetti di provisioning che includono driver e applicazioni da una macchina già esistente attraverso lo strumento Scan State. Ricordatevi di questo ultimo passaggio perché tra un po' parleremo del nuovo processo di ripristino che viene introdotto con Windows 10. Infatti vi anticipo già che con esso non sarà più necessaria un'immagine a supporto. Lo strumento DISM, Deployment Image Servicing and Management, che d'ora in avanti chiamerò DISM per fare prima, introduce nuovi comandi per aggiungere i pacchetti di provisioning e introduce la possibilità di applicare l'immagine WIM del sistema operativo in modalità Compact OS. Quest'ultima la vedremo tra poco. Windows PE viene aggiornato con la compatibilità e il supporto a Windows 10, ma sommariamente rimane simile alle versioni precedenti. Se volete scaricare l'anteprima del nuovo Windows ADK, sappiate che è stato spostato nel Windows Dev Center ed è disponibile al link che vedete nella slide. Veniamo ora a Compact OS. Qualcuno di voi ha familiarità con il funzionamento di WinBoot? Se c'è qualcuno che non ne ha mai sentito parlare, ve lo riassumo brevemente. Con l'avvento di Windows 8.1 Update, ve ne sarete accorti, sono comparsi nuovi dispositivi con configurazioni minime e spazio sul disco variabile tra i 16 e i 32 GB a seconda del modello. Evidente che in questi casi c'è la necessità di installare Windows riducendo l'impronta del sistema operativo stesso e contemporaneamente lasciare un po' di spazio per l'utente. Il metodo utilizzato da Microsoft per risolvere questa problematica si chiama WinBoot, ovvero Windows Image File Boot. Questo WinBoot ha permesso di avere Windows 8.1 Update in appena 3 giga di spazio. Qualcuno si starà già chiedendo come sia possibile una cosa del genere. Sicuramente non è una magia. Infatti WinBoot sfrutta un sistema di compressione e decompressione dei file di sistema in tempo reale, con un buon supporto del processore, che è del tutto trasparente per l'utente finale. In questo caso non viene applicata una versione decompressa dell'immagine di installazione di Windows sul disco locale, ma viene utilizzata direttamente l'immagine di ripristino in formato WIM, che è ancora compressa, accessibile in una modalità di sola lettura. È poi il sistema, in maniera autonoma, che pensa a decomprimere i file necessari di volta in volta, pescando direttamente dal file WIM, perché conosce esattamente la posizione di ogni file. Ma ora vediamo cosa non ha funzionato con WinBoot. Il primo ostacolo è il setup, perché per un corretto funzionamento è necessaria comunque una partizione separata con il file WIM, la cui dimensione è abbastanza variabile in base a ogni personalizzazione applicata dal singolo OEM, quindi potrebbe essere di piccola dimensione, ma potrebbe anche essere di gran dimensione. Il secondo ostacolo è il lavoro richiesto per implementare questo metodo, perché dal lato di un produttore vi assicuro che è davvero notevole l'impegno richiesto. Allora, che cosa ha pensato Microsoft di fare con Windows 10? Di fare la cosa più giusta, ovvero partire dalla problematica originaria e rendere più semplice la distribuzione di Windows 10 su dispositivi con poco spazio su disco. Ecco che qui entra in gioco CompactOS, il successore diretto di WinBoot. Questa modalità di distribuzione non fa altro che comprimere tutti i file di sistema e permette di avviare il sistema operativo direttamente da questi, diversamente da WinBoot che necessita dell'operazione di compressione e decompressione del file WIM. Capite bene che in questo scenario stiamo utilizzando la normale classica partizione C due punti con tutti i file di Windows al suo interno. Inoltre, tutti gli aggiornamenti che arriveranno tramite Windows Update saranno automaticamente compressi a loro volta. Il vantaggio maggiore di CompactOS è che utilizza la struttura standard di una partizione di sistema, nascondendo i file compressi sullo stesso volume, quindi non è necessariamente richiesta la presenza di un'ulteriore partizione. Per implementarla ci sono diversi modi che potrete trovare nella documentazione ufficiale presente sul Windows Dev Center, ma nel nostro caso, nel nostro esempio, utilizzeremo il tool DISM con la giusta linea di comando. In futuro Microsoft aggiungerà lo switch per abilitare CompactOS anche in MDT e anche in System Center Configuration Manager. Attualmente non è ancora presente. Altro dettaglio importante, CompactOS è supportato sia in ambienti UEFI che in ambienti BIOS, e su sistemi 64 bit offre addirittura un risparmio pari a 3 GB di spazio occupato. Vediamo ora una breve demo della modalità CompactOS in azione su una macchina virtuale che ho predisposto con le seguenti caratteristiche: ambiente UEFI, sistema 64 bit e 16 GB di spazio su disco. Quest'ultimo l'ho configurato con il layout di default per lo schema GPT, implementandolo da Windows PE e utilizzando uno script che avevo già preparato precedentemente da applicare con Diskpart. Dal prompt dei comandi, avviato dal DVD di installazione di Windows 10, ho lanciato il tool DISM con i rispettivi comandi per poter applicare l'immagine di sistema, la partizione primaria dedicata ad accogliere il sistema operativo Windows, e a primo impatto sembrerebbe che non ci sia nulla di diverso. Ma voglio farvi notare questo comando aggiuntivo, slash compact due punti on. Quest'ultimo è quello necessario affinché Windows 10 venga applicato nella partizione C due punti, comprimendo tutti i file di sistema. Ovviamente non dimenticatevi di configurare il file di avvio, altrimenti non vi sarà possibile avviare il sistema operativo appena creato. Notate che nella directory ci sono tutte le cartelle comuni che conosciamo abbastanza bene e date un'occhiata anche allo spazio libero sul disco. In tutto i file compressi occupano circa 4 GB. Ma in questo preciso istante il sistema operativo non è stato ancora installato completamente e quindi ho riavviato il sistema e ho lasciato che la procedura di installazione terminasse fino alla fine. Come notate, insomma, la procedura rimane identica a quella normale e la modalità CompactOS non cambia assolutamente nulla, compresa la durata del processo di installazione. Ecco, Windows 10 è stato installato correttamente. E se andiamo a osservare le proprietà del disco locale C, vedremo che in circa 7 GB abbiamo un'installazione completa e funzionante di Windows. Volutamente ho impostato un hard disk da 16 GB per mostrarvi la potenzialità e la semplicità con cui si potranno realizzare delle macchine limitate proprio dallo spazio disponibile su disco. Ma per correttezza e per completezza non dimentichiamoci che i requisiti minimi sono di 16 GB per la versione a 32 bit e di 20 GB per la versione 64 bit di Windows 10. Quindi, nel mio caso, ho voluto enfatizzare l'ambiente di test che ho creato. Abbiamo appena visto come CompactOS ci permette di ridurre drasticamente l'impronta di Windows 10 su dispositivi con 16 o 32 GB di spazio disponibile, ma negli altri casi cosa succede? Microsoft con il nuovo sistema operativo fa un altro grande passo in avanti. Infatti, finalmente viene eliminata la necessità di utilizzare una partizione separata con all'interno l'immagine di ripristino che occupa mediamente tra i 6 e gli 8 GB. Questa è una novità molto importante, perché nel caso in cui venga eseguito il ripristino, Windows 10 non solo sarà in grado di utilizzare i file esistenti di sistema che sono contenuti in una cartella specifica per ricostruire il sistema stesso, ma perché la procedura di ripristino conserverà tutti gli aggiornamenti provenienti da Windows Update, nello specifico quelli degli ultimi 28 giorni. Se il motivo del ripristino è scaturito dagli aggiornamenti più recenti, essi allora saranno scartati. Quindi l'incubo del dover reinstallare ogni volta tutti gli aggiornamenti, se non integrati precedentemente, volge finalmente al termine. Gli ultimi aggiornamenti dei driver vengono scartati, mentre se avete installato delle lingue aggiuntive state tranquilli perché esse saranno conservate. E per quanto riguarda la personalizzazione? Vi ricordate quando abbiamo parlato delle nuove funzionalità aggiunte allo strumento dello User State Migration Tool? Bene, è proprio in questo contesto che risulteranno più utili. Con esso infatti sarà possibile catturare applicazioni e driver in pacchetti di provisioning. Dal punto di vista degli OEM e degli utenti enterprise, questa è una grande opportunità, perché se viene configurata una macchina in questo modo, non bisognerà più preoccuparsi di lavorare su un'immagine di ripristino, perché, entrando in gioco i pacchetti di provisioning, essi verranno automaticamente ripristinati. Da un lato il sistema operativo si ricostruisce da solo e dall'altro saranno riapplicate tutte le varie personalizzazioni, che siano dell'OEM o dell'organizzazione, come parte integrante del processo di ripristino. Sicuramente questa cosa è più indicata per i produttori di hardware, ma possono tranquillamente utilizzarla anche gli utenti enterprise. Cosa non viene preservato? Le applicazioni Win32, le applicazioni dello store installate dall'utente e per le nuove versioni delle app provvigionate è necessario che esse vengano reinstallate. Per gli amministratori IT che utilizzano una soluzione per la gestione dei dispositivi mobili, c'è una nuova possibilità di effettuare anche il ripristino completo da un dispositivo remoto. Ritornando agli aggiornamenti minori per i vari strumenti, iniziamo con MDT 2013 Update 1. Esso sarà aggiornato per supportare Windows 10, funzionerà con il nuovo IDK per Windows 10, integrerà una sequenza di attività per effettuare l'aggiornamento e funzionerà con una versione più aggiornata di System Center Configuration Manager, in arrivo prossimamente. Ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il supporto ai file WIM divisi su più media, mi raccomando formattati in FAT32, cosa molto utile per i sistemi UEFI. E poi ulteriori, insomma, miglioramenti dal punto di vista del fix di alcuni bug. System Center Configuration Manager aggiunge il supporto a Windows 10 con degli aggiornamenti a partire dalla versione 2007, ma quest'ultima supporterà soltanto la gestione di Windows 10 e non la distribuzione. Per tutte le altre saranno supportate entrambe le modalità, compresa la VNext, che arriverà ovviamente prossimamente. Per quanto riguarda i miglioramenti con l'avvento di Windows 10, ricordo il supporto per il nuovo IDK dalla versione 2012 in avanti e una nuova sequenza di attività per l'aggiornamento in arrivo con la prossima versione che non è ancora definita. Attivazione a volume, nessun cambiamento nel processo e nelle funzionalità, cambiano soltanto le chiavi. Ci sarà bisogno di installare un hotfix nel o nei server KMS esistenti per poter supportare l'aggiornamento Windows 10. Sono necessarie quindi delle nuove chiavi KMS e MAC e continua ovviamente il supporto per l'attivazione basata su Active Directory. Sulla compatibilità lato server ci sarà pieno supporto per le versioni esistenti e Windows 10 funziona quindi con tutte le versioni supportate di Windows Server, compresi schema e livelli di funzionalità di Active Directory. Windows Server Update Services supporterà in futuro la possibilità di aggiornare Windows 10. Le nuove Group Policy di Windows 10 richiederanno dei nuovi file ADMX. Alcune cose da controllare: se state applicando dei modelli di sicurezza attraverso le Group Policy, mi raccomando non usate i modelli di Windows 7 su sistemi operativi successivi. Se invece state utilizzando dei filtri VMI con il check sulla versione del sistema operativo, controllate che funzionino come previsto. In questo caso vi ricordo che Windows 10 introduce la nuova versione del kernel che viene identificata con il numero 10.0. Questo ve lo dico perché se ad esempio avete un controllo del tipo applica la group policy solo se la versione di Windows è maggiore o uguale a 6.1, potrebbe accadere che il confronto restituisca un errore e che la group policy non possa essere applicata, con conseguente aumento dei tempi di logon, e quindi fate molta attenzione anche su questi aspetti. Più in generale, quale approccio possiamo considerare per distribuire Windows 10? Allora, se state utilizzando Windows 7, io vi consiglio di valutare Windows 8.1 per degli scenari in cui viene incluso il touch e ovviamente aggiornate a Internet Explorer 11 entro gennaio 2016. Pianificate l'aggiornamento a Windows 10 per tutti i dispositivi. Se state utilizzando Windows 8, aggiornate a Windows 8.1 entro gennaio 2016 e pianificate allo stesso tempo l'aggiornamento a Windows 10 per tutti i dispositivi. Se invece state valutando, distribuendo o utilizzando già Windows 8.1, continuate così e aggiornate a Windows 10 quando sarà rilasciato attraverso tutti i dispositivi. Un'ultima cosa prima di concludere la sessione. Il processo che abbiamo visto, che stiamo vedendo oggi tramite i due programmi Enterprise Preview e il programma Windows Insider, vi annuncio che continuerà per sempre, anche dopo il rilascio definitivo di Windows 10. Questo significa che avremo non solo la possibilità di accedere alle build in anteprima, ma avremo la possibilità di abilitare nuove funzionalità e nuove caratteristiche del sistema operativo prima che esse vengano rilasciate in maniera ufficiale e in versione pubblica. Questa sessione termina qui, e se vogliamo fare un grande riassunto sull'argomento, possiamo dire che oggi abbiamo a disposizione il miglior set di opzioni mai avuto in termini di implementazione del sistema operativo. Infatti, possiamo scegliere di effettuare la cancellazione e la riconfigurazione, ma anche di essere in grado di eseguire un aggiornamento in place, oppure poter realizzare un provisioning del sistema operativo. Abbiamo così una maggiore flessibilità che ci permette di poter effettuare le nostre implementazioni esattamente nel modo giusto per la nostra realtà. Sono certo che questa sarà una delle cose che, insomma, verrà accolta abbastanza bene in futuro. Vi aspetto con il prossimo video e vi ringrazio ancora dell'ascolto. A presto e vi saluto.